Bene, questa mattina vogliamo considerare il nuovo anno, vogliamo considerare, mi auguro, quello che sarà qualcosa che ci incoraggerà e ci rafforzerà. Vogliamo pensare a Dio e la sua persona questa mattina. Prima voglio raccontarvi però quello che è successo nel 2017. Nel 2017 è stato promosso un festival di musica che sarebbe il festival più spettacolare di tutti i tempi. Si chiamava la Fire Festival. E l'evento fu promosso da tutti i grandi influencer del momento e due organizzatori, uno si chiamava Billy McFarland e l'altro era un rapper, un cantante di rap, Ja Rule, hanno promosso questo festival come un festival singolare nella storia. I partecipanti fortunati verrebbero trasportati su un'isola di lusso nelle Bahamas e poi la promozione diceva un festival di musica di immersione completa, 2 weekend trasformativi sull'orlo dell'impossibile. Wow, che aspettative! Il festival è stata un'esperienza trasformativa per i partecipanti, ma non nel modo in cui se lo aspettavano. Erano stati promessi 2 weekend su un'isola in un appartamento di lusso nella compagnia di influencer, bevendo, danzando su delle yacht di lusso. Ciò che risultò invece fu un disastro monumentale. Il festival doveva essere su questa isola paradisiaca, ma alla fine hanno solo potuto avere il permesso di usare il terreno su un promontorio in un'isola più grande là vicino, poco attraente. Avevano venduto l'idea del festival che sarebbe su una spiaggia con viste sul mare. Alla fine hanno dovuto spostarsi nel parcheggio di un resort, in questa marina dove le persone del posto parcheggiavano le loro barche. È un disastro sin dall'inizio, sin dall'arrivo dei primi partecipanti. I primi sono arrivati all'aeroporto, sono stati scioccati perché non c'era nessuno lì per riceverli. Il comune di Rocher ha fatto quello che ha potuto, ha mandato delle scuole, delle autobus di scuola per portarli al festival e almeno lì si aspettavano forse di arrivare nella loro villetta di lusso, ma invece hanno visto queste tende a forma rotonda provvedute a Rocher in caso di uragani dall'ONU. Sono entrati in queste tende, c'erano dei materassi a terra, erano fradici perché aveva piovuto quella mattina. E le prime 500 persone di questo gruppo non c'era posto per tutti loro e hanno dovuto litigare tra di loro per avere anche un posto all'interno di queste tende. E i musicisti? Nessuno era venuto. Una band locale suonò per un paio d'ore il mattino dopo e poi venne comunicato che il festival era stato rimandato. Dopo il festival, hanno cercato di capire il perché di questo grande fiasco. Billy McFarland è finito in galera per frode, per alcuni ritengono, e lui continuò a dichiarare, che era semplicemente successo questo. L'evento lì era sfuggito dalle mani. Era bravo a contattare artisti, era bravo a fare dei video di promozione, ma non aveva mai immaginato ciò in cui consisteva organizzare un festival di questa portata. Non aveva la capacità di tenere in equilibrio tutti i pezzi, di portare a termine tutti i piccoli e grandi obiettivi che si era posto, le sue limitazioni l'hanno superato. Non aveva previsto bene, non aveva considerato bene, aveva degli angoli ciechi a cui non aveva pensato. Questa mattina voglio parlare di una caratteristica di Dio che prende forma in modo forte, in rilievo a questa storia che vi ho raccontato, ed è l'onniscienza di Dio. L'onniscienza di Dio. Dio non ha limiti di conoscenza, Dio non ha limiti di saper fare, Dio prevede sempre bene, Dio considera sempre bene, non esistono angoli ciechi per Dio, non esistono angoli che lui non abbia considerato, situazioni che lui non sappia gestire perfettamente. Per Billy, Forse voi avete sperimentato qualcosa di simile. C'è stato un momento in cui gli cascò addosso uno dei sentimenti più brutti che noi esseri umani possiamo sperimentare. Ho fatto il passo più lungo della gamba. Ti è mai capitato? In cosa mi sono andato a buttare? Non sapeva più cosa stava facendo, ma era troppo tardi. Dio non conosce questa sensazione. Nella sua onniscienza, Lui sa tutto ciò che fa, sa tutto quello che farà, sa quali sono le conseguenze di ciò che fa e sa esattamente il risultato che ogni singola cosa, pensiero, azione porterà. Non ci sono contrattempi, non ci sono sorprese inaspettate. La Bibbia è piena dell'insegnamento riguardo Dio e la sua onniscienza. Giobbe 37,16, nelle labbra di uno dei personaggi del libro: conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta. Salmo 147,5, grande il nostro Signore, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Non penso che ci sia una cosa più importante da considerare all'inizio di questo anno 2021 che l'onniscienza di Dio. Lui sa ogni cosa, onnisciente, in ogni modo, in ogni dimensione, in ogni sfaccettatura, sente, conosce, sa, ha il saper fare, ha la saggezza. Questo è il Dio che la Bibbia rivela. E il fatto che Dio ha una conoscenza perfetta di ogni cosa è un grande motivo di consolazione. Ora, quando si parla delle caratteristiche di Dio, non si possono separare tra di loro. Dobbiamo pensare a Dio e i suoi attributi o caratteristiche come se fosse un diamante. Sono forse sfaccettature diverse, ma Dio è uno e tutti sono collegati tra di loro. Per apprezzare l'onniscienza di Dio, bisogna considerarlo in relazione a un'altra sua caratteristica, ed è il fatto che Lui ha pianificato tutta la storia secondo un disegno perfetto. Il disegno di Billy non era perfetto, né nella sua concezione né nella sua esecuzione, ma la Bibbia dice che Dio ha pianificato tutta la storia secondo un disegno perfetto. Venite con me a Efesini 1:11, vediamo questa frase che l'Apostolo Paolo scrive sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, una affermazione su Dio. Efesini 1:11 dice questo, la seconda parte del versetto: colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Cosa compie Dio? Cosa è scritto? Ogni cosa. Ogni cosa. Non c'è una sola cosa che non rientri nel piano di Dio. Ogni cosa fa parte del suo piano. Poi leggiamo che è Lui che lo compie. La parola qui che abbiamo per compiere è energizzare. Lui è l'energia, Lui è l'agente attivo dietro ogni elemento, dietro ogni agente per realizzare ciò che Lui ha in mente. Poi parla di questa decisione della sua volontà. Altre traduzioni dicono il consiglio della sua volontà. Potremmo anche tradurlo come il piano, il piano. Oggi sentiamo di piani molto spesso per gestire la nostra vita, la nostra società. Il piano decide se siamo in zona gialla, se siamo in zona arancione o zona rossa. E dietro questi piani ci sono gli algoritmi, giusto? E si mettono le informazioni in questi algoritmi per far venire fuori il piano che poi decide, gestisce le nostre vite. Dibattiamo a volte se gli algoritmi hanno preso davvero in considerazione tutte le dimensioni della situazione, però il piano c'è e il piano è ciò che poi gestisce e regge le nostre vite. Dio non ha bisogno di algoritmi. Dio non ha bisogno di niente, di nessuno, per influenzare ciò che è il suo piano perfetto. Nessuno l'ha influenzato secondo la propria volontà. C'è stata qualche influenza esterna che ha detto: ma Dio, hai pensato a questo? Qualche pressione esterna che l'ha fatto rivedere il suo piano? No, è secondo la sua volontà. Dio non è stato insicuro, Dio non è stato incerto riguardo il piano che lui ha deciso di adempiere. Fratelli e sorelle, Dio ha un piano perfetto, ha un piano perfetto, e secondo questo piano lui sta realizzando gli obiettivi che si è posto. E questo piano esiste prima della fondazione del mondo. Vedete come Atti 15:18 dice questo, è Giacomo che sta parlando in questo caso, e lui è a conoscenza della rivelazione biblica che dice questo, versetto 18, un versetto soltanto, dice: a lui note fin dall'eternità. A lui, a Dio, note che cosa? Le sue opere, dal versetto 17. A lui sono note le sue opere fin dall'eternità. Pensiamo a Dio come un architetto perfetto che si è proposto a creare questo piano, se vogliamo dire, e lo ha fatto fin dall'eternità. Dio progettò ogni cosa, le sue opere, fin dall'eternità. Dio non conosce il significato di "a pensarci dopo". Dio non conosce il significato del "col senno del poi". Dice: a lui sono note tutto ciò che si farebbe, perché l'ha fatto lui, perché è dettato dalla sua volontà. Il messaggio con cui voglio iniziare questo anno 2021 è questo: Dio sa cosa sta facendo. Possiamo fidarci di lui. Dio sa perfettamente cosa sta facendo ed è degno della nostra fiducia. Voglio guardare insieme a voi tre personaggi che trovarono conforto nell'onniscienza di Dio, tre situazioni diverse, che trovarono sollievo del fatto che, benché loro non sapevano, Dio sa. Tre personaggi, situazioni diverse. Il primo personaggio che voglio che consideriamo insieme lo conosciamo come il predicatore, è anche conosciuto come Kohelet, o forse a noi è più conosciuto come l'Ecclesiaste. Forse conosciamo qualcosa della sua predicazione, noi che abbiamo letto il libro che porta il suo nome, e se venite con me a Ecclesiaste notiamo solo la prima frase che ci fa capire un po' il resto del libro. Ecclesiaste 1 dice così, il predicatore, una delle frasi più famose di tutta la Bibbia. Immaginate il predicatore che si mette davanti a una sua congregazione e dice queste parole: vanità, vanità, tutto è vanità. Ti sarebbe piaciuto ascoltare un sermone così ai suoi giorni? Questa parola ha tante sfumature diverse, però un significato è assurdo. Assurdo. Tutto è assurdo. Niente in questa vita ha alcun senso. Questa vita è incomprensibile. Poi, nelle prossime parti della lettera, lui va a raccontare riguardo la sorte dell'uomo, e che lo paragona al vento, in versetto 5 e 6, paragona la sorte dell'uomo come il vento che soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, gira, rigira. In 1:3 dice: che profitto ha l'uomo di tutte le fatiche che sostiene sotto il sole? Lo mette a forma di domanda per un'affermazione. Non c'è nessun profitto di tutte le fatiche. L'opera dell'uomo è come il vento, soffia verso sud, poi soffia verso il nord, è incomprensibile come il vento va girando continuamente per poi ricominciare gli stessi giri. Noi ci affatichiamo. Pensiamo che sarà una linea dritta tra dove sono e dove voglio arrivare. Sono ad A e voglio arrivare a B. Vero? No. Non succederà. Ti impegnerai e investirai tutte le tue forze. Arriverà l'obiettivo? No. Ci saranno altre circostanze che entreranno nella tua vita per garantire che non andrà così liscio. Assurdo. 8:10, un altro esempio della prospettiva dell'Ecclesiaste, del predicatore. 8:10. Forse potremmo pensare che se vivi secondo principi, se sei una persona buona, se sei il migliore nel tuo mestiere, tutto andrà bene, sarai onorato. No. Guardate cosa dice l'Ecclesiaste. Ho visto degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontani dal luogo santo ed essere dimenticati. Assurdo. Empi che hanno ricevuto una sepoltura onorevole nel riposo e persone che erano retti, dimenticati. Assurdo. Tutto è assurdo. Nel libro dell'Ecclesiaste, se l'avete mai letto, sentiamo forte la voce del pessimismo, del cinismo. Ed è una vera minaccia per tutti noi. Una vera minaccia. È una minaccia per la nostra fede, può minare la nostra fede, una visione pessimista. Ha ragione dell'incomprensibilità del mondo in cui viviamo, dell'assurdità. E può succedere che qualcuno getta la spugna. Timbriamo il cartellino prima del tempo e usciamo dall'arena, dalla battaglia, diciamo: a che serve? A che serve faticare? A che serve studiare? A che serve niente? Si può cadere in questo pessimismo. Si racconta la storia di un uomo chiamato Diogene il Cinico, forse l'avete studiato a scuola, e lui dichiarò, come l'Ecclesiaste, che la vita è assurda, che niente serve a niente. E un giorno voleva farsi beffa degli uomini che ancora vivevano secondo l'idea che la vita avesse un senso. E si racconta questa storia che stava arrivando il generale Filippo per marciare contro Corinto, era dove viveva Diogene, e c'era un grande trambusto nella città, tutti stavano facendo delle armi, stavano tappando dei buchi nelle mura, e Diogene, per farsi beffa di loro, prese il suo vaso di terra e cominciò ad arrotolarlo su per le strade, giù per le strade, avanti e indietro, su e giù. E lui voleva mandare questo messaggio. Quello che sto facendo io è tanto utile come quello che state facendo voi. È tutto inutile. Però poniamoci la domanda: è davvero inutile ciò che facciamo? Siamo soltanto dei personaggi casuali in un mondo assurdo, incomprensibile. L'Ecclesiaste affronta questa domanda. La Bibbia non evita le domande spinose, ma la conclusione dell'Ecclesiaste è un definitivo no. No. Non è assurdo, non è incomprensibile. E qual è l'ancora dell'Ecclesiaste? La sua ancora è che, benché noi non sappiamo, benché noi non possiamo fare senso di ciò che a volte sembra assurdo, Dio sa. Dio sa. Ecclesiaste 11:1, se volete guardare con me, l'Ecclesiaste dice: getta il tuo pane sulle acque. In altre parole, opera, dati da fare, fatica, semina. Versetto 2, è vero che tu non sai la via del vento, il versetto 3, non sai, versetto 4, il vento quello che riporterà. È vero questo. Versetto 5 poi dice: così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. È vero che non possiamo sapere quello che Dio fa, però sappiamo che Dio lo fa, benché noi non lo possiamo comprendere. 3:11, l'Ecclesiaste di nuovo una volta radica la sua vita con ciò che sa riguardo Dio. 3:11. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo e gli ha perfino messo in loro il cuore il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. L'Ecclesiaste affronta la domanda del ciò che sembra una vita assurda, una vita che non ha senso, però prende forza dell'onniscienza di Dio. Il fatto che Dio sa tutto, Dio ha un piano, Lui fa il meglio in base alla sua conoscenza, e questo ci deve dare grande consolazione anche a noi. Quante volte le cose non sono andate come noi pensavamo, quante volte ci è sembrato di aver perso del tempo, sprecato il nostro tempo. No, non è così. L'opera di Dio è ferma, Lui sa quello che sta facendo. Secondo personaggio che ha tratto consolazione dell'onniscienza di Dio è una persona che ha avuto grande tristezza, è stato sconsolato davanti a un futuro incerto. E il fatto che Dio sa tutto ci deve consolare, però c'è un aspetto dell'onniscienza di Dio che ci deve consolare in modo particolare, ed è che Dio conosce perfettamente il futuro. L'ha scritta Lui, perciò la conosce. Niente è velato a Lui. Questo ci deve dare grande consolazione. Guardate con me un personaggio, Daniele. Daniele capitolo 9. In capitolo 9 troviamo un Daniele sconsolato, disperato. Si veste con sacco e cenere all'inizio del capitolo, in versetto 3. E poi, se vedessimo tutta la preghiera che lui rivolge, vedremo questa sua disperazione. Versetto 7 dice: siamo confusi in faccia, abbiamo confusione della faccia, dispersi, versetto 7. Le maledizioni sono riversate su di noi, ci è piombato addosso questo disastro, dice in versetto 13. Daniele è sconsolato, Daniele è a terra, potremmo dire. E ciò che Dio fa per aiutarlo e rimetterlo in piedi, gli dà una visione del futuro, le famose 70 settimane di Daniele in capitolo 9, gli dà una visione del futuro. Però Daniele non è ancora consolato, lo troviamo ancora in capitolo 10. Daniele, leggiamo, fu attento al messaggio e capì il significato della visione. Ha capito in qualche modo il significato della visione, però non l'ha capito ancora al punto di dargli sollievo. Dio gli ha rivelato quello che era il piano suo per il futuro del popolo di Israele, e lui capisce, ma non riesce ancora a afferrare la sovranità di Dio sul futuro. Non crede ancora fino in fondo, in un modo che cambia il suo atteggiamento dalla disperazione alla fiducia. Quello che succede nel resto del libro è che Dio manda diversi messaggeri, diversi angeli, per confermare quello che è il piano perfetto di Dio per il futuro. 10:14, guardate questa frase dell'angelo: ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. Diverse volte viene fuori il fatto che Daniele ha paura. Daniele ha paura, paura senza dubbio per la maestà di queste visioni che lui ha ricevuto, la visione degli angeli. Però lui ha paura anche per un'altra ragione che vediamo in capitolo 1, che capisce che il futuro che gli è stato rivelato ha a che fare con una grande lotta, versetto 1. La parola è vera e predice una grande lotta. Lotta. E Daniele ha paura. E il modo in cui Dio lo consola è rivelandogli che Dio sa come andranno le cose. Dio sa come andranno le cose. E tante volte dobbiamo ammettere che anche nelle nostre vite la radice della nostra paura è perché il futuro è incerto. È una delle grandi ragioni per cui abbiamo paura. Nel caso di Daniele, la situazione di Israele è tragica. Come andrà a finire questa grande lotta tra le forze di Dio e le forze dei suoi nemici? Lui teme, infatti versetto 12 di capitolo 10, l'angelo dice non temere. Daniele ha paura, una profonda paura, si intravede anche in versetto 16, quando Daniele dice mio Signore questa visione mi ha riempito di angoscia, le forze mi hanno abbandonato, non mi è rimasto alcun vigore, il tuo servo non potrei parlare con te, ormai non ho più forza, mi manca persino il respiro. Sembra una descrizione di un attacco di panico quasi. Mi manca il respiro. Mai capitato? Come andranno le cose? Cosa succederà? Riuscirò? Riuscirà Dio? E quello che fa Dio per sollevarlo dalla paura, gli mostra diverse visioni del futuro e gli dice, cerca di capire. Versetto 11 di capitolo 10, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire, guardatelo, cerca di capire le parole che ti rivolgo, alzati dal luogo dove stai. Sono venuto, versetto 14, per farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo. Vuole dire il futuro è già certo, Daniele. Il futuro è già stabile, il futuro è già scritto da Dio, le cose andranno esattamente come Lui le ha decise. Non temere, versetto 19, o uomo molto amato, la pace sia con te, coraggio, sii forte. A volte possiamo dire queste parole, coraggio, sii forte, e viene quasi come un tipo di slogan. Dio non lancia degli slogan e dice soltanto cambiate atteggiamento, cambiate modo di fare così, no? Ci dà sempre delle ragioni. Questa è la differenza tra uno slogan e una parola di esortazione che può veramente cambiare noi, ed è che ci sono delle ragioni. La ragione che Dio dà a Daniele per non temere e di avere pace e coraggio ed essere forte è perché il futuro è già scritto. Non c'è nessuna ragione per cui avere paura. Alla fine del libro, dopo che il capitolo 11, Dio elenca più di 135 profezie che si sono poi adempiute alla lettera alcune centinaia di anni prima, le parole vengono dette a Daniele, beato che aspetta, beato chi aspetta e giunge al traguardo 1335 giorni, tu ti riposerai e poi ti rialzerai. Così finisce il libro. Conclude con beatitudine, con riposo. E quanto saremo benedetti, quanto vivremo in riposo se impariamo la lezione di Daniele. Voglio farti questa domanda questa mattina, di cosa hai paura? Di cosa hai paura? Hai paura di perdere qualcosa? Hai paura di perdere qualcosa di prezioso? Quando i pensieri piombano su di te, quei pensieri di incertezza riguardo il futuro, quando vivi, sei sdraiato sul tuo letto alle 2 del mattino, i pensieri piombano su di te, vivi anticipatamente lo scenario peggiore che la tua immaginazione ti propone. Sicuramente non si avvererà mai. Quando non capisci niente, sei in grado questa mattina di riconoscere che benché si dovesse avverare anche quel peggiore scenario, quello scenario, Dio è in grado di ricondurlo a far parte del suo proposito perfetto. Anzi, l'ha già scritto. Quanta certezza, quanta consolazione c'è nel sapere che il futuro appartiene a Dio. Di cosa hai paura? Come si chiama quella persona che tu temi di incrociare al lavoro? Siamo trovato a nasconderti negli angoli per paura. Avevi mai paura di uscire dal letto perché non sapevi cosa ti sarebbe successo. Fratelli e sorelle, non è una condizione idonea, non è una condizione accettabile per i figli di Dio. Noi dovremmo essere i sostegni per altri. Non dobbiamo vivere con timore e timidezza. Il futuro appartiene al Signore. Cosa può andare storto? Non temere, uomo molto amato, donna molto amata. La pace sia con te. Coraggio, sii forte, il tuo futuro è già scritto. E noi possiamo adempiere i nostri compiti, i nostri doveri, con la consapevolezza che Dio prenderà i nostri migliori impegni e li farà rientrare nel suo piano perfetto. Penso che una delle necessità più grandi del momento è riacquistare coraggio, riacquistare una colonna vertebrale di acciaio per affrontare la vita non con timidezza, ma con coraggio. Acquistiamoci questa colonna di acciaio per guidare nelle situazioni che Dio ci propone. Forse a noi uomini c'è bisogno di dare un messaggio di incoraggiamento ad avere coraggio. Dobbiamo avere coraggio per guidare le nostre famiglie, uomini. Dobbiamo avere coraggio per guidare le nostre mogli. Le nostre mogli vogliono delle guide spirituali in casa. Non vogliono dei amici, altri amici per i loro figli. Ce li hanno già abbastanza. Quello che le nostre mogli vogliono sono uomini di Dio che guidano le proprie famiglie. Uomini, guidate le vostre famiglie in devozione familiare. Guidate le vostre famiglie per venire in chiesa la domenica ad ascoltare la parola di Dio. Disciplinate i vostri figli, uomini. Non è più il tempo di essere solo persone che rispondono alle situazioni. Dobbiamo servire da guide, da leader nelle nostre famiglie. Ah, forse a qualcuno non piacerà il modo in cui tu sceglierai di guidare la tua famiglia nelle vie del Signore e cercheranno di fartelo capire. Ti diranno: non sono d'accordo con il tuo modo di fare. È un problema loro, non tuo. Tu hai le direttive da parte del Signore per quello che devi fare. Uomini, adempiamo i nostri doveri. Rimaniamo risoluti in quello che ci siamo proposti. Mogli, dovete lasciarci guidarvi. Dovete darci le risorse per guidare le nostre famiglie. E poi noi uomini dobbiamo prendere il toro dalle corna e dobbiamo guidare le nostre mogli in conversazione. Dobbiamo aiutarle a fare le decisioni corrette. Dobbiamo essere presenti in casa. Se guardiamo i tempi, non è vero che riconosciamo il profondo bisogno di padri presenti nelle proprie case. Rafforziamoci poi con la consapevolezza che i nostri impegni, il nostro compiere, il nostro dovere, benché noi saremo fedeli ad adempiere il dovere, non sappiamo tutti quelli che saranno i risultati, quello lo lasciamo al Signore. I risultati non stanno a noi sta adempiere il nostro dovere. Fratelli, facciamo i nostri doveri, muniamoci di coraggio, siamo forti, sii forte, sii coraggioso. I tempi sono difficili. Anche a voi mamme, donne, imparate a guardare il futuro con coraggio. È scritto da Dio. Sono tanto ispirato quando vedo donne in questa chiesa, mamme, alcune mamme che non hanno un uomo a fianco, sono grandemente ispirato, perché sono donne che scelgono la strada giusta indipendentemente dai risultati. Quanto è di grande ispirazione vedere mamme che fanno la cosa giusta, educano i propri figli, anche se al momento i figli non capiscono. Forse non capiscono, mamme. Non importa. Dio farà. Voi dovete essere fedeli. Forse dite: ma mancano delle condizioni per poter adempiere il mio dovere. Allora ti incoraggio a fare questo. Prega. Prega affinché le condizioni siano quelle giuste. Crediamo ancora nella preghiera. Io credo più nella preghiera che nei processi naturali dell'universo. Sapete, ci sono storie nella Bibbia in cui Dio ha fermato i processi naturali. Il sole si è fermato, Gesù ha camminato sull'acqua, ma non c'è stato una sola volta nella mia vita in cui la preghiera non sia stata ascoltata. Muniamoci di una nuova fiducia nella preghiera, la potenza della preghiera. Mamme, siate coraggiose. Il futuro appartiene al Signore. Giovani, avete paura di essere guardati male dai compagni? Chi sono queste persone che vi danno così tanta paura? Chi sono? Andranno come andranno le cose. Dio è colui che ha in mano il tuo futuro. Mettetevi in piedi. Fate sapere a tutti a chi appartenete. Appartenete al Signore. Fate sapere a tutti in chi avete creduto. Una parola per le giovani ragazze. Forse avete paura di andare controcorrente. Avete paura di essere guardate male anche voi per scelte coraggiose che dovete prendere. Munitevi di coraggio. A Dio appartiene il futuro. Lui incanalerà tutte quante le cose per il meglio nella tua vita. Non è di grande consolazione considerare che il futuro appartiene a Dio, che Lui ha scritto ogni episodio delle nostre vite. Muniamoci di coraggio, cacciamo via la paura. È successo a Daniele, Daniele 10:19, alle parole ripresi forza e dissi: parla, oh mio Signore, perché tu mi hai fortificato. La terza persona a cui l'onniscienza di Dio ha portato grande consolazione è una persona che aveva tante domande irrisolte sul perché della sofferenza. La sofferenza. E l'onniscienza di Dio è ciò che ci porta consolazione nella sofferenza. È l'onniscienza di Dio ciò che ci porta consolazione nella sofferenza. Perché dobbiamo soffrire? Qual è il ruolo della sofferenza nella nostra vita? Quello che ha imparato questo personaggio è che benché non capiamo tante volte le ragioni per cui dobbiamo soffrire, Dio sa. Dio sa. Questa lezione l'ha dovuto imparare tante persone nella storia della Bibbia, però in modo speciale Pietro, in Matteo 16:21, dopo che lui ha fatto una grande confessione di fede, Gesù viene fuori con questo, cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi e di altri. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, questo non avverrà mai. Pietro non aveva nessuna disposizione per accettare il fatto che Gesù doveva soffrire. E Pietro, da uomo naturale, dimostra questo desiderio di far evitare la sofferenza a Gesù. Non vogliamo soffrire. Non vogliamo che i nostri cari soffrano. Pietro ancora aveva quest'idea che la sofferenza è il risultato di vivere in un mondo casuale, dove le circostanze vanno in collisione gli uni con gli altri senza alcun senso. Però Pietro ha imparato la lezione. E benché lui abbia questo atteggiamento all'inizio della sua relazione con Gesù, in Atti 2:23, venite con me a vedere quello che lui comprende. In Atti 2:23, lui capisce il perché Gesù doveva soffrire. Dice: quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani, parlando di Gesù, e notate la scelta di parole di Pietro, per il determinato consiglio il piano, è la prescienza, cioè la conoscenza di Dio prima che niente fosse avvenuto, per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui lo inchiodasti sulla croce e lo uccidesti. Pietro ha capito che la sofferenza fa parte del piano. Non possiamo capire il perché. Non possiamo comprendere tutte le ragioni per cui Dio permette, manda la sofferenza nelle nostre vite. Ma una cosa è chiara ed è che nulla avviene per caso. E come nel caso di Gesù, nel caso nelle nostre vite. Qualsiasi cosa avvenga, anche la sofferenza, avviene per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. E la differenza che ha fatto nella vita di Pietro è notevole. Quando lui ha capito che la sofferenza non è più segno di sconfitta, che la sofferenza fa parte del piano di Dio, diventò irrefrenabile, diventò coraggioso. Una volta che tu non vedi più la sofferenza come un ostacolo, ma come un'opportunità, ti cambia tutta la prospettiva. Un'opportunità. Quando cominci a vedere che la sofferenza fa parte del piano determinato di Dio, sei invincibile. Una donna chiamata Havergal scriveva inni e le preparò degli spartiti di musica con molta cura. Sua sorella si ricorda ancora del giorno in cui finì uno dei suoi capolavori. Dice la sorella: mi ricordo il giorno in cui finì il lavoro, scese dalla sua cameretta e esclamò: è finita! È finita. Beh, era finito il libro, però non era finita la storia dell'innario. Perché dopo una settimana arrivò una lettera nella posta per Havergal. La casa editrice che doveva pubblicare il manoscritto, diceva la lettera, è andato in fiamme. Il tuo innario è stato completamente distrutto. Havergal poi scrisse a sua sorella una lettera raccontando un po' le sue riflessioni riguardo questa tragedia. Mesi e mesi di lavoro. Havergal scrisse: di tutto il lavoro che avevo fatto non c'è nessuna copia e devo rifare da capo il lavoro di 6 mesi. Non mi lamento però. Te lo dico solo perché tu preghi per me che la mia salute mi permetta di rifare il lavoro che avevo già fatto. Poi dice questo: se non fossi in grado di gioire nel lasciare fare a Dio ciò che vorrà con me quando mi tratta così, non avrei l'opportunità di mettermi alla prova. Se non fossi stata trattata così da Dio, non saprei se il mio desiderio di Lui fosse vero o fosse finto. Se io seguissi solo Dio, quando i tempi sono belli, avrei ragioni per cui dubitare della mia lealtà. Però con l'opportunità che Lui mi ha dato di amarlo quando mi è successo questa tragedia, dimostra che sono una vera figlia. Queste parole di questa scrittrice sono le parole di una persona che sa che le sofferenze non sono casuali, sono parte essenziale del piano di Dio. Nella conclusione di questo messaggio può sembrare una nota poco positiva sulla quale finire, una nota poco positiva sul quale fare un augurio di buon anno nel 2021. Ci congediamo dicendo soffriremo. No, non è questo quello che vogliamo trasmettere. A parte il fatto che se hai camminato con Gesù sai che c'è un profondo mistero nella sofferenza ed è che c'è una gioia nascosta nella sofferenza di cui il mondo non sa niente. Come disse un puritano, ci sono certe gioie che si gustano soltanto ai piedi della croce. L'hai mai sperimentato? In ogni caso non ci congediamo con un soffriremo quest'anno, anche se è vero, ma con questo: benché non sappiamo il perché, Dio sa. Dio sa. Così potremmo dire, come è scritto in questa poesia: il Signore per i giorni pellegrini, quando le fonti nel deserto si sono andate a prosciugare, ti ringraziamo, Signore, per quando le fonti nel deserto si sono andate a prosciugare, perché è lì che abbiamo conosciuto per la prima volta che i nostri bisogni più profondi tu li potevi soddisfare. Così ringrazieremo quando le fonti si prosciugheranno, quando saranno piene, quando saranno vuoti, perché ci darà l'opportunità di guardare Dio, che è la fonte di soddisfazione perfetta. Cari fratelli e sorelle, il Signore sa, Dio sa. Lui ha scritto la trama di quest'anno 2021, come anche quella di 2020, di tutta la storia. E Lui sta portando a termine il suo piano perfetto per le nostre vite. Grazie Padre per la tua rivelazione. Grazie perché possiamo veramente metterci nelle tue mani, piena fiducia, senza nessun dubbio. Aiutaci, Signore. Aiutaci a cacciare via ogni dubbio, ogni incertezza. E anche se ci chiamerai a camminare nel buio, senza risposte, che possiamo essere invasi dalla certezza del fatto che benché noi non sappiamo, tu sai. E noi, condotti dalla tua mano, ti ringrazieremo. Venga quello che venga. Non troverai dei figli ribelli, non troverai dei figli che calciano contro le provvidenze che tu ci manderai, ma figli che sono pronti ad accettare con gioia quello che il buon Padre nostro ha voluto per noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Prepariamoci per prendere la Santa Cena.